Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali,
controlempo,
omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Ce n'è sempre uno di questi strumenti con dei tre puntoni, della mette, delle robe che il boia dice questo è per levare il cuore. Sai queste cose che tu dici, ma come...
Devo dire invece che quello più artigianale, che fa più efficace, era semplicemente quello di prendere le dita delle mani e stringere, prendere due legnetti.
Sì.
E con una corda praticamente serrare questi due legnetti intorno al dito.
Per ingessa.
Sì. Finché le articolazioni facevano crack.
Benissimo, grazie Massimo.
Comunque io ho uno strumento per la bici che sembra una chiave inglese, sembra una chiave fissa, ma invece c'è attaccato un pezzo di catena, è stranissimo, e serve per smontare la ruota. Però se te lo faccio vedere tu pensi subito, mamma mia, cos'è? Uno strumento di tortura, è una roba stranissima.
Devo dire che quelli che sono passati più all'immaginario popolare, la Vergine di Norimberga,
queste robe
erano troppo macchinosi.
Il gatto a nove code
non era poi così
la Vergine
scomodo
di Norimberga, è quella con i chiodi dentro,
sì,
che ti infilano dentro
di sarcofago
chiodi e poi ti buttano nell'acqua. Non è quella che ti buttano anche nell'acqua, no?
No, buttare nell'acqua era un'altra cosa.
Un'altra vergine.
Io me la ricordo ai tempi dell'antica Roma, in cui chiudevano in un sacco il condannato insieme a un gatto selvatico e poi li buttavano nel Tevere.
Che succedeva?
Succedeva che il gatto tentava di scappare da ogni dove.
Ma sì.
Quindi si agitava abbastanza, per cui il malcapitato dentro non sempre ne usciva, anche se era un gatto e non un leone.
Sì, però nel senso, anche senza il gatto ti buttano nel Tevere, muori lo stesso. Però ti fai meno fastidioso.
Devi assolutamente, sono tutti moniti, cioè poi non c'è assolutamente alcuna forma di tortura che si concluda con la morte che poi non preveda l'esposizione di uno fatto in quattro.
Sì, certo.
Perché ogni punto cardinale
deve avere il suo pezzetto. Certo.
Sì, deve avere il suo pezzetto.
Quindi
perché
lo squartano, lo portano.
È anche un atto dimostrativo.
Comunque,
no,
quando ero ragazzino io mi ricordo...
Che parliamo di queste cose un po' così col sorriso.
Ma quando ero ragazzino io c'era quell'altra tortura nel sacco, ti buttano in acqua dopo mangiato. E tu facevi no, dopo mangiato...
Devono passare almeno tre ore.
A me
dicevano... Sei, otto ore.
A me 8 ore. Dicevano,
e questo è ancora più sottile, ancora più perfido, perché è rimasta proprio nella memoria di tutti.
Che non succedeva niente, buttavi l'acqua dopo mangiato, non succedeva niente.
No, ma
però
tutti gli anni c'è sempre la notizia di qualche poveretto che...
Ma invece chi era quello che avevano messo nel barile con i chiodi? Chi era? Non era Attilio Regolo? Era
no,
lui.
Non lo so.
Non era Attilio Regolo?
Ma comunque quei chiodi, allora è quella lì, la Vergine, com'è?
No, ma era tipo il barile, lo faceva rotolare. Vediamo.
Quello nel barile,
io ricordo, vabbè,
quello nel barile era un filosofo.
Comunque ricordo Muzio Scevola qui, tagliarono la mano. Cioè, tutta
no, lui la mise sul braciere ardente.
Vedi, guarda il neurone incrostato.
Che l'ha messo in
guerre
un barile.
Guerre puniche, sì, l'ho messo in un barile e lo fece rotolare. Barile con i
chiodi.
Secondo
me, se noi interrogassimo Ross su quello che è stato il suo programma scolastico, magari si ricorda anche gli affluenti di Sinistra del Po.
No.
Ma altre
quello
cose,
no.
Assolutamente.
Ma io ricordo benissimo gli stomaci del bovino.
Il rumine.
Omaso.
Vabbè. Comunque, quello di cui discutiamo oggi è un cold case avvenuto in Italia.
Abbiamo già parlato di cos'è un cold case.
Lo ribadiamo.
È un caso che
rimane lì chiuso, anzi non è chiuso. Molto spesso c'è questo escamotage giuridico di dichiarare non luogo a procedere, di archiviare, scusatemi, il caso. Perché spesso è molto meglio archiviare che non andare a processo e non avere prove sufficienti. Perché
è meglio archiviare che curare.
Sì, perché un caso archiviato può sempre essere riaperto. Un caso passato in giudicato dove l'indagato è invece stato giudicato innocente per insufficienti di prove, dopo tre gradi, anche se saltano fuori novità spaventose, i cold case adesso si reggono soprattutto su due prove. Le prove testimoniali e le prove scientifiche.
Beh, perché la tecnologia nel frattempo ha fatto... No, c'è anche
e sulle prove testimoniali no.
No, capito, certo. Però dico, sono venute fuori magari delle tecniche che permettono di riaprire un caso e con queste nuove...
Però questo ti frega perché naturalmente tu hai molto più spesso le prove testimoniali tardive che che non le prove scientifiche rianalizzate.
Cioè uno che ci ripensa sulla versione che ha dato.
Uno che gli torna in mente. Oppure uno che ha sempre saputo ma non ha mai parlato perché aveva paura.
Certo.
E quindi tu metti, sì, peccato che mettere l'accuratezza del ricordo dopo 20-30 anni, anche in perfetta buona fede, quando fai ricostruire dicendo semplicemente chi era sulla scena, quante auto erano, come erano vestiti,
Per dirne una, Tony non si ricorda che quello gli ha fatto vedere
l'amica
transessuale di Lori del Santo?
Sì.
Picozzi ci ha fatto vedere la fissa e lui
è un mese che
va avanti di scena del crimine.
Mi piaceva dirlo così a Picozzi.
È un mese che va avanti con questa cosa. Io adesso.
Ma quando è avvenuto tutto ciò?
Ma non mi ricordo. Ma io non mi ricordo niente.
Ma devi ricontestualizzare. Cioè...
Mi fate sognare un attimo. Metti la musica di tensione. Gli fai l'interrogatorio, però con termini tecnici in cui gli chiedi perché non si ricorda del pube dell'amica transessuale. Scusa, fammi godere.
Beh, ma io partirei senz'altro con i primi atti di vita. Cosa ti ricordi di quando facevi il bagnetto?
Non mi ricordo niente quando facevo il bagnetto.
Io faccio quello che a tua figlia.
Voi vi ricordate quando vi facevano il bagnetto?
Questa cosa è assolutamente poco credibile.
Perché tu ti ricordi quando tua mamma ti faceva il bagnetto?
Certo, è uno dei momenti più...
Incalzalo.
Perché a me lavava la testa.
Incalzalo, perché Nini?
Che dici? Non è che...
Comola ha perfettamente ragione. Quando ti lavava la testa ti si infilava lo shampoo negli occhi.
Bravo.
E ti vendeva che aveva preso lo shampoo che lo faceva
piangere.
Io avendo avuto fratelli mi ricordo dei miei fratelli facevano al bagnetto, ma non io.
Comunque devi almeno ricordare il mese, l'anno, la stagione
in cui mi faceva il bagnetto.
No, quando è accaduto il misfatto.
Ma non me lo ricordo, ma non è vero, ma è una roba che...
Quindi questo non, siccome non può essere tecnicamente possibile, si tratta di una rimozione. Quindi il ricordo c'è stato, è stato rimosso e a questo punto, ma che cosa c'era di così traumatizzante?
Non lo so. No.
Che cosa
se non ricordo cosa c'è.
Parla Tony!
Presupposti, qui stiamo parlando di un
cos'è? Forse ma... hai paura del cioccolato femminile.
La prima domanda che io però mi faccio, dottor Picozzi, in questo interrogatorio è perché questa signora avrebbe dovuto mostrarmi...
Questo non è attinente per te.
Come non è attinente?
No,
cioè,
no.
Perché cioè, questa
punta
in bianco...
Tu hai rimosso completamente l'immagine di questa signora e vorresti porti delle domande sul perché questa signora avrebbe fatto qualcosa.
Bravo. Sì.
Evidentemente l'impatto con questa signora è stato talmente traumatico. Ma tu come sei messo con l'intersessualità?
No, a me la mi inquieta. Quindi... Cioè,
per termine inquietare non è male, perché in realtà è ambiguo. Cioè può inquietare perché è potenziale fonte di piacere o inquietare perché qualcosa
mi rende poco quieto.
Vabbè, grazie Massimo per questa gag che sognavo.
Ma voi siete matti. Va bene,
passiamo al caso di oggi.
Dai.
Allora, il caso di oggi è un caso terribile, la morte di Fausto Iaio, avvenuta nel 1978 in piena strategia della tensione. Delitto rimasto irrisolto, quindi parliamo di un cold case, non entreremo negli aspetti più politicizzati della vicenda, ma in quelli un pochino più misteriosi di mistero dietro la morte di questi due ragazzi che, ricordo, non avevano compiuto nemmeno 19 anni, al quale il Comune di Milano ha dedicato un piccolo parco qui in centro a Milano.
Stiamo parlando dell'epoca delle contestazioni giovanili studentesche, non del 68,
strategia della tensione,
del
diciamo
75.
Il delitto qui è 78.
Però erano quegli anni lì,
versione nera? Principalmente,
no, Brigate Rosse,
però
anche tutto.
Insomma, diciamo che comincia nel 69 con la strage di Piazza Fontana e finisce,
quindi
teoricamente,
più nera che Brigate Rosse,
finisce nell'80 però con
la strage di Bologna,
con la strage di
certo.
Quindi in realtà in
c'era
mezzo ci sono teorie complottiste, rimbalzi
da tutti i lati
e strategie che attribuiscono,
ma c'era anche mafia e malavita, c'era tutto,
c'era
a Milano
tutto,
quindi
c'era tutto,
c'era
e naturalmente questi due poveri ragazzi ci sono finiti in mezzo e avevano appena compiuto 18 anni.
Va bene,
prima sentiamo parte della scheda.
Cold case significa caso freddo, ma affinché un omicidio si guadagni questa etichetta non basta il tempo trascorso. In gioco entra soprattutto il rallentare delle indagini e il numero sempre più modesto di investigatori dedicati al caso, fino a quando il fascicolo del delitto finisce sotto la catasta delle urgenze. Certo, non viene mai archiviato in attesa che uno sviluppo inatteso spinga procure, carabinieri e polizia a riesaminare i fatti. E l'inaspettato può arrivare da due categorie, quella del testimone tardivo e quella delle indagini scientifiche. Può capitare che a distanza di tempo qualcuno venga colto da un rigurgito di coscienza e confessi malefatte sue o di persone a lui vicine. È raro, tuttavia, che simili novità reggano alla prova dei riscontri. Più facile che la nuova arma a disposizione delle indagini sia quella delle scienze forensi, l'esame delle tracce raccolte al tempo e analizzate oggi con strumenti e tecniche sconosciuti all'epoca del crimine. Un'arma che sino ad oggi non è però servita a nulla nel duplice omicidio di Fausto e Iaio, avvenuto a Milano il 18 marzo del 1978. Due giorni prima, a Roma, in via Fani, un comando delle Brigate Rosse aveva rapito il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, uccidendo i cinque membri della sua scorta. Tre giorni dopo, il governo approvava il decreto legge numero 59, che prevedeva, tra le altre cose, l'ergastolo ai sequestratori in caso di morte dell'ostaggio, l'estensione del fermo di polizia e di intercettazione telefonica, la possibilità di essere interrogati senza la presenza di un avvocato.
Dice, ma che c'entra? Dice Marino Gaetano, dice, ma che c'entra con l'argomento di oggi? La Stoppelli lo sa, potrei dirlo io, ma perché
non farlo dire a lei
direttamente, che ci ha illuminati con una cosa che io francamente ignoravo. Ammetto di non essere un grande conoscitore dell'universo.
Comunque
di Rino
è stata
Gaetano.
Un'occasione per risentire Rino Gaetano, che ci sta. Qual era il...
No, ma ignoravo anch'io che questa canzone, che sembra così criptica, in realtà, appunto, attraverso una serie di metafore, parlava della stagione del compromesso storico, parlava di Moro e insomma
quindi
di quel panorama politico.
Quindi la Berta che filava un po' con tutti,
po' con questo,
era la metafora del politico che cercava,
esatto,
in qualche modo di essere...
Poi nasceva un partito che non era figlio dell'uno, né era figlio dell'altro.
Onestamente non lo sapevo. Dico,
senti, io ero a Milano, avevo 16 anni, quindi ero un ragazzino, io le ho vissute queste cose proprio sulla pelle di un ragazzino. Avevamo delle zone di Milano che non frequentavamo, perché
off limits, diciamo.
Sì, perché noi non guardavamo la malavita. A 16 anni non ti accorgi di quello che c'è, però ti accorgi dei movimenti politici, delle dimostrazioni, degli studenti. C'erano delle dimostrazioni studentesche. Non c'era nessun collegamento, perdonami, era questa la domanda, tra Fausto e Iaio, il loro omicidio, e Moro. Non c'era un collegamento.
Hanno tentato di farcelo. Hanno tentato di tutto, ne parliamo. Anche perché, ma non vorrei anticiparlo, praticamente tra la casa di uno dei due ragazzi uccisi e uno dei covi importanti delle BR c'era una bella distanza di 12 metri. Per cui alla fin fine il collegamento con il rapimento Moro fu trovato appunto perché... tra le due case, mi pare di Tinelli e quella di il covo delle BR, c'erano proprio attaccati, e oltretutto sopra l'appartamento di uno dei ragazzi uccisi era stata affittata una stanza che era praticamente la stanza presa dai servizi per osservare cosa accadeva in quella stanza in cui avrebbero trovato il memoriale di Moro. Per cui diciamo che proprio non... No, più che altro erano anni, e stiamo parlando dal 69 all'80, erano anni in cui poi si mescolava tutta la criminalità convenzionale. Per cui...
c'era tutto un crocevia.
Se sulla piazza romana c'era la Magliana, sulla piazza milanese c'era Vallanzasca di Paminonda.
Però quello che volevo dire io, perdonami se ti interrompo, è che gli anni 60, il 69, cos'erano le
fine 60 e inizio?
Piazza Fontana 69.
69, con una certa politica cioè gli operai in piazza non c'entrava con il 75, che erano gli studenti in piazza. Per questo sono stati coinvolti dei ragazzi molto più giovani. Io non ho fatto il 69, ma il 75 sì. Anch'io andavo nelle dimostrazioni e si finiva davanti a il 22 marzo e finiva a Molotov e finiva a Bot.
E tu da che parte stavi? Perché oggi è una camicia scura,
sì, no,
sembra
non
nera.
Quella.
Comunque, io in ogni caso, io ho vissuto, cioè negli anni, in quegli anni 78, io studiavo medicina.
Ero grande,
e pochi anni più tardi mi è capitata una delle più comiche disavventure mai successe in carcere.
Quindi, tra un po' ce le racconti.
Che ha a che fare con un terrorista nero?
Allora, dai. Stai lì. Se volete sentire come finisce questa storia all'interno della storia di Massimo Picozzi, restate ovviamente sempre su 105.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Bello. Sono qui trepidante, che non aspetto altro che Picozzi ci racconti di questa storia, perché li sento talmente vicino che mi sono guardato, ve lo segnalo, su Sky... questa miniserie, sono 5 puntate, su quegli anni, sugli anni della mala a Milano, dove tutto dagli anni 70 in poi, forse dal 65, tutto poi iniziava a mischiarsi. Le Brigate Rosse, la malavita, la politica. Cioè una roba, un disastro. Milano era un disastro.
Sì. Poi oltretutto possiamo anche anticipare che le conclusioni furono: chi è il responsabile ultimo di questa strategia delle tensioni? Che mira?
Lo Stato.
Lo parti deviate,
servizi segreti deviati, sì, certo,
cioè, la P2, cioè c'era di
P2,
tutto.
Capire poi deviato verso dove? Un golpe che avrebbe.
Sono usciti centinaia di libri su
un
questo.
Un golpe che non è riuscito.
Come si chiamava lui?
Borghese. Di tutto.
Sta di fatto che questa cosa io non l'ho mai approfondita con letture, forse per una certa idiosincrasia, perché l'atmosfera, il sapore, l'ho vissuto sulla mia pelle, perché lavorando come direttore sanitario di un carcere in massima sicurezza avevo intanto la sezione pentiti, e quindi nella sezione pentiti c'erano sia i pentiti politici, e quindi vedevo i giudici che arrivavano a interrogarli, eccetera, sia i pentiti criminali comuni che accusavano, facevano affare, sì, come ad esempio.
Ma poi c'erano i criminali politici che a un certo punto si dichiaravano pentiti politici perché dicevano di aver avuto ideologie politiche. Certamente. Come lo stesso Valanzasca. Cioè,
la cosa che mi è capitata è che
quindi
era
in un carcere nel
1984.
Ok.
84, la cosa. In realtà ve la racconto perché in questo caso è assolutamente comica. Avendo un collega che aveva appena avuto un bimbo ed era Natale, ho fatto il bel gesto di dire: turno di Natale te lo faccio io, okay. Cioè la notte di Natale.
Ti lascio, offerto, diciamo.
Faccio io la notte di Natale, così tu puoi anche aprire i regali col tuo bimbo e vieni pure per l'una che della mattinata di... sono uscito, ho fatto gli auguri a tutte le guardie. Naturalmente io avevo una mia stanza come medico responsabile, medico di guardia, con una branda che era esattamente uguale a quella dei detenuti. C'erano grate le finestre ovunque, un bugigattolo di bagno. Esco, vado a fare colazione, perché comunque è Natale, saluto tutti, una fetta di panettone, torno dentro, chiudo la porta, la porta fa clac.
E rimani chiuso in cella?
Rimango chiuso in cella.
A Natale.
Fa cacca perché automaticamente o qualcuno
no,
l'ha chiuso?
Perché la serratura, le serrature delle inferriate, delle sbarre, sono enormi e si aprono tutte da tempo immemore con una chiave gigantesca, sì, sì, in ottone, dal peso di mezzo chilo, per cui era scattato il blocco della serratura, hanno provato e riprovato e non c'è stato niente da fare.
Cosa hai fatto?
Ho avuto 6 mesi in carcere.
Esatto.
Diciamo che ho avuto la grandissima fortuna di avere, sì, il telefono in camera, perché questo mi ha risparmiato il picchiare sulla porta gridando a tutti: fatemi uscire.
Una cosa che immagino nessuno dica:
nessuno.
Sono innocente, fatemi
uscire. E questo era vagamente, mi avrebbe comportato il rischio che il mio appello passasse inascoltato.
Sì.
No, a un certo punto ho dovuto rifugiarmi in bagno perché hanno deciso di aprire la porta con una sega a nastro.
Quindi ha fatto un fumo.
Per cui no,
tremendo.
Avevo scintille da tutte le parti, ero riparato sotto una coperta.
Ma eri solo dentro?
Ero solo dentro.
Ah vabbè, ma allora...
Ma certo, ma il problema è che non si respirava più e dopo sei ore di scintille la porta si è improvvisamente aperta e chi aveva in mano la sega a nastro impugnata come Jason dei film d'orrore?
Chi?
Un simpatico signore che era agli arresti per terrorismo nero, doveva scontare.
Ah, quindi
un detenuto
dava
una mano?
Sì, perché gli hanno detto: visto che tu la maneggi meglio di noi. E, quando, e questo mi ha guardato con in mano sta sega che ancora girava e con un sorrisone dicendo: ha visto dottore che l'ho tirata fuori? E io naturalmente in quel momento ho detto: sì,
è uno famoso, scusa.
Appoggia un attimo, se metti giù la
abbastanza cosa. Famoso?
No, assolutamente.
Okay. Manovalanza.
Assolutamente non era famoso, però mi pare che una condanna ai 20 anni
se l'è presa. Messa.
E comunque una condanna ai 20 anni con in mano...
Non è bellissimo, non è bellissimo.
Non era bellissimo.
Andiamo con la seconda parte della scheda?
Certo,
vai.
Succede in via Mancinelli, non lontano da Leoncavallo. Fausto Tinelli e Lorenzo Iaio Iannucci sono poco più che ragazzi, 19 anni entrambi, e trascorrono il pomeriggio con gli amici per incontrarsi a sera verso le 7:30. Iaio decide di accettare l'invito a cena a casa dell'amico, anche perché poi vogliono tornare al centro sociale dove è previsto un piccolo concerto. Sono quasi le 8 quando passano davanti a un'edicola commentando il dramma di quei giorni, il rapimento di Moro con i volantini delle BR. Quel che accade dopo lo testimonia Marisa Biffi, una signora che sta accompagnando le figlie in parrocchia. Odo tre colpi attutiti che lì per lì sembrano petardi, tanto che penso che quel gruppo di 4 persone stia scherzando. Non vedo alcuna fiammata di arma da fuoco. I 3 giovani sul marciapiede scappano velocemente, mentre quello che è piegato su se stesso cade in terra. Solo allora comprendo che è successa una cosa pazzesca e mi avvicino al giovane caduto anziché entrare subito nella parrocchia. Scorgo la fisionomia di un ragazzo steso per terra in una pozza di sangue. Subito, oltre il suo corpo, e quindi più vicino alla via Leoncavallo, c'è davanti a me, a un paio di metri, il corpo di questo ragazzo che prima non avevo visto né in piedi né a terra. Nessuno dei 2 ragazzi pronuncia alcuna parola, neppure un'invocazione di aiuto. Iaio muore all'istante, mentre il cuore di Fausto si ferma in ambulanza durante il tragitto verso l'ospedale. Chi li ha uccisi ha sparato in tutto 8 colpi, usando dei sacchetti per raccogliere i bossoli e impedire alla scientifica una comparazione balistica. Ma i proiettili estratti dai corpi dei ragazzi raccontano che a sparare è stata un'unica arma. Una beretta calibro 7,65.
Quindi uno soltanto dei tre ha sparato a Fausto.
Su questo non è stato poi possibile.
Era una sola arma.
Una sola arma, ragionevolmente non se la sono certa passata.
A
questo punto però non sappiamo nemmeno dai bossoli recuperati, dai proiettili recuperati, perché i bossoli sono stati portati via, e quindi questo indica una premeditazione e un'attenzione, cioè... tu hai 2 casi in cui non trovi i bossoli.
Scusa, i bossoli sono i proiettili esplosi? Qual è la differenza?
Quello che rimane, il proiettile è l'ogiva.
La carica. Okay. E ciò che sta dietro il proiettile è il bossolo, l'involucro che contiene la polvere da sparo.
Okay.
E sono 2 i casi in cui tu non trovi il bossolo, che ti permette poi l'identificazione attraverso le strie, eccetera, eccetera, la comparazione balistica. Uno è che l'arma utilizzata sia un revolver.
Quindi non espelle il bossolo,
cioè, una volta sono esploso. I pistoloni da Far West, chiaro, quelli chiaro, con chiaro. Il tamburo.
Che restano dentro.
Che rimangono certo, all'interno.
Certo. Oppure finisce chissà dove finisce.
Oppure qualcuno si porta un sacchetto di plastica e ciascun bossolo lo raccoglie con te. Sì. Con
dopo
te
aver sparato? Dopo,
in questo caso è successo questo. Cioè, siccome il bossolo viene espulso non lontano poi dall'arma, se non è in piena notte hai condizioni sull'asfalto.
Diciamo, se hai tempo per farlo.
Certamente. E se hai l'attenzione di premeditare, naturalmente questa cosa. No, quello che lascia sorpresi, naturalmente immediatamente dopo questa morte, al funerale poi furono in migliaia a partecipare, tutti certo. I consigli di fabbrica, tutti i sindacati evidentemente, certo. Cogliendo una sfumatura politica che probabilmente c'è stata.
Sì, perché all'inizio sembrava veramente un, come dire, avete ucciso Moro, allora noi uccidiamo...
Sì, perché ci fu un volantino lasciato in una cabina telefonica a Prati di un sedicente gruppo di estrema destra che era intitolato a una persona che era appena morta durante una rapina in banca, non ricordo se in banca, comunque una rapina a mano armata, e che diceva appunto rivendichiamo l'attentato, ma era poco credibili. Infatti. Dopodiché però anche le BR dissero la loro con un altro volantino in cui dissero praticamente onore ai compagni, però come dire, allarghiamo il terreno di scontro. Un volantino del BR a cui praticamente rispose il Leoncavallo, di cui facevano parte Fausto.
Leoncavallo era un centro sociale che certo, ora non c'è più, ma è famosissimo.
Famosissimo. Beh, famosissimo anche poi per tutta un'attività invece di concerti, più avanti. Certo.
E Leoncavallo disse: no, noi con le BR non c'entriamo assolutamente nulla, presero le distanze.
Anche perché Fausto e Iaio invece. Frequentavano, uscivano certo. Proprio dal Leoncavallo. Quel
uscivano dal Leoncavallo perché tutte le venerdì, sabato e sera praticamente uno dei due andava a mangiare a casa dell'altro e poi rientravano perché nella serata c'era sempre organizzato qualcosa, in quel caso, in quella serata, un concerto di musica jazz. Io mi fermerei qui per il
va
momento
bene.
Perché poi c'è un altro intreccio che devo raccontare.
E scusa le tante interruzioni, ma veramente mi accalora l'argomento di oggi, mi tocca in modo particolare. Fermiamoci qui.
CSI Milano.
Credo esista ancora, sì, Leoncavallo.
Ma è stato spostato a Greco.
Ha cambiato varie sedi, sì. In realtà, diciamo, quel Leoncavallo a cui pensavamo noi, in quella location lì, con quel
in
tipo
via
di attività, esatto, quello non esiste più, però in realtà c'è ancora.
E la strada dove vennero uccisi è poco distante, lì tra Padova, via e Palmanova, e via Mancinelli.
Diciamo che poi a complicare le vicende di Fausto Iaio, al di là della loro appartenenza ideologico-politica al Leoncavallo e all'area che si identificava con Leoncavallo, c'era anche il fatto che in quegli anni si stava muovendo la malavita organizzata per creare, e poi lo sentiremo nella prossima scheda, una organizzazione di spaccio che non fosse più a conduzione familiare, ma fosse qualcosa di veramente molto redditizio, e loro appunto si erano anche occupati di capire esattamente questa neonata organizzazione di spaccio, per cui questo è un altro motivo. Ecco, a questo proposito c'è un altro grande mistero, perché su questa ipotesi che ci fosse fossero stati eliminati perché diventati così troppo esperti di dinamiche su eroina e cocaina, un certo Marco Brutto, che era un giornalista dell'unità, cominciò a condurre un'inchiesta. Dopo poche settimane che a questa inchiesta ci lavorava, fu raggiunto, preso di mira da 3 colpi di pistola che non lo raggiunsero, però chiaramente come intimidazione non era cosa da poco. Di lì ancora qualche giorno lui naturalmente non ha mollato, ha continuato nella sua inchiesta e ha parlato anche della sua inchiesta con un carabiniere, rivelandogli appunto parte dei suoi sospetti, e un bel giorno lo vedono entrare in una bar tabaccheria a prendersi un paio di pacchetti di sigarette, esce, fa passare una 127 che sta per attraversargli la strada. Una volta che passa questa, c'è una sinca alle spalle della 127 che lo punta, lo prende in pieno, lo uccide sul colpo. Lo uccide sul colpo, il guidatore della 127 dirà, no, io ho avuto proprio l'impressione che l'altra macchina puntasse dritto.
Certo.
Soltanto che qualcosa di casuale può essere. Peccato che il giornalista portasse appresso a sé una valigetta con documenti assolutamente... Si è trovata la valigetta a qualche isolato di distanza, ma non si è trovato uno straccio di documento sull'indagine che stava facendo sulla parte legata all'interferenza di Fausto Iaio nel mercato neonato della droga a Milano. Siamo dalle parti di Lambrate, quindi una zona già ai tempi, ancora adesso può essere anche una zona un po' più difficile di altre a Milano.
Beh, ormai molto meno, diciamo, ultimamente.
Rispetto a quegli anni là.
Sì, adesso è molto colorita, diciamo, adesso in questo periodo.
Molto meno, non c'è molto dubbio che lo sia, però. Diciamo che è più problematica di altre.
Ma fu la mafia a prendere il possesso del mercato della droga, non era la malavita di allora che erano Turatello e Vallanzasca?
Beh, oddio, devo dire che comunque se non ci fossero
non se ne sono
stati
mai occupati
Paminonda
loro.
E i suoi...
Quello era già...
E poi Paminonda è quello che ha decretato poi alla fine...
Di Turatello.
Di Turatello,
certo.
Mi ha fatto delle puntate anche su questo, mi pare, no?
Sì, perché poi rimane la morte di Turatello rimane assolutamente impressa, perché ci fu un comando al comando
di cui faceva parte anche Totorrina.
Ha detto Unimale.
C'era anche Totorrina tra quelli. Che...
Ma l'esecutore poi materiale, cioè bloccarono Turatello, soprannominato Faccia d'Angelo, in un corridoio
di
un carcere.
Dissero che gli mangiò il cuore addirittura.
No, gli strappò gli intestini. Ma vedi. Questo assolutamente...
Sì, fu molto efferato, no?
Sì, molto efferato.
Va bene, fermiamoci subito la terza parte della scheda, dai.
Secondo la ricostruzione giornalistica pubblicata sul sito faustoeiaio.info, la morte dei due ragazzi fu decisa da chi gestiva lo spaccio della droga alla periferia di Milano, gente collegata a settori dell'estrema destra. E la scelta non fu certo casuale, perché Fausto e Iaio erano compagni conosciuti, militanti del centro sociale Leoncavallo e impegnati da anni nello studio di un libro bianco sullo spaccio nel capoluogo. Oltretutto, data la loro minuta costituzione, i due non rappresentavano un pericolo fisico per chi si fosse occupato di aggredirli. Erano gli anni in cui eroina e cocaina circolavano ancora in un mercato ristretto, quasi a carattere familiare, e non ancora strutturato come lo diverrà a partire dal 1980. In un simile contesto, la pubblicazione di un dossier sul tema poteva risultare di estremo pericolo per un ambiente legato alla destra terroristica. Concludono quelli che ancora non si rassegnano a che la morte dei loro amici rimanga un cold case. Non ci può essere alcun dubbio. L'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci è omicidio politico. Concretamente e complessivamente politico. I due giovani uccisi facevano parte di un vasto, variegato, forte arco di forze che avevano intravisto nell'attività contro la droga una delle tante importanti battaglie contro il degrado della società, lo sfruttamento, la ghettizzazione dei giovani nei quartieri della periferia milanese. Una lotta politica che ha avuto come risposta un duplice omicidio politico.
Beh, diciamo, è un periodo al netto del ovviamente dell'efferatezza, di tutti gli aspetti negativi indubbi che questa epopea criminale ha, è un periodo anche che poi agli occhi di molti ha un certo fascino, no? A riprova del fatto che tantissime serie sono state dedicate, c'è anche un film con Scamarcio, molto carino secondo me, che un pochino analizzava quel periodo, insomma, è un genere, no? La Milano di quegli anni è is a state of mind, sì, direbbe qualcuno.
Ma poi c'era un sacco di film all'epoca, eh?
Sì,
Milano
sì,
violenta, sì. Milano spara, Milano, cioè, perché Milano e Roma erano le città dove c'era questa malavita.
Tenete conto che un aspetto un po' meno divertente dell'aneddotica che mi riguarda in carcere è il fatto che io poi, dopo alcuni anni di lavoro, in buona collaborazione con i detenuti, c'era veramente di tutto, io sono stato costretto a lasciare sotto le minacce di morte delle BR. E quindi
qualcuno chiedeva proprio stamattina, pensa che caso, scusate l'intrusione, ma è una curiosità, ma Picozzi ha mai avuto minacce o ritorsioni a causa del suo lavoro?
Ho avuto minacce di morte all'epoca in cui devo dirvi che non c'era alcun motivo sensato di, ma pochi mesi prima di ricevere queste minacce venne ucciso un educatore al carcere di Opera, e a questo punto l'ipotesi era...
Sai che me lo ricordo questa cosa?
Il timore di tutti, mio per primo naturalmente, che era quello di diventare non la persona che dava fastidio, faceva qualcosa, ma un simbolo da colpire,
certo.
E a questo punto, dopo 4-5 anni di lavoro, lasciai, ci sono tornato poi in carcere come specialista, come esperto. Tenete conto che naturalmente tutti questi film, tutte queste serie che sono state dedicate, anche perché poi si arriva fino a un certo punto di spiegazione, ma poi c'è sempre l'indecifrabile. Stavo guardando tra l'altro i magistrati che si sono occupati della vicenda di Fausto e Iaio, e c'è gente come Armando Spataro, come Stefano D'Ambroso, come l'ultima persona che se ne è occupata come giudice dell'udienza preliminare per praticamente archiviare il caso è Clementina Forleo, la quale nel 2000, cioè praticamente dopo 12 anni di 12 anni di indagini, chiude dicendo: pur in presenza dei significativi elementi indiziari a carico della destra eversiva e in particolare degli attuali indagati, che poi diremo, appare evidente allo Stato la non superabilità in giudizio del limite appunto indiziario di questi elementi. Ciò soprattutto per la natura derelato delle pur rilevanti dichiarazioni, cioè non ci abbiamo prove sufficienti e quelli che ci hanno detto qualcosa lo hanno sentito raccontare da terzi, e quindi questa cosa è, dal punto di vista del giudice, anzi della persona, è assolutamente credibile, dal punto di vista del giudice non è sufficiente ad arrivare in processo. La vicenda BR, per cui c'è quest'altra pista per cui Fausto e Iaio avevano dato fastidio comunque alle BR o a chi indagava sulle BR, c'è questa coincidenza che al numero civico di fronte, proprio di rimpetto, fu scoperto poi un covo delle BR dove furono trovati i memoriali autentici e le lettere assolutamente autentiche firmate da Aldo Moro, e questa cosa fece insospettire anche la madre, che disse, parlò appunto di intervento degli apparati dello Stato deviati, dei servizi segreti deviati. I servizi si difesero dicendo: sì, è vero, noi abbiamo preso un appartamento sopra per controllare cosa succedeva nel covo del BR davanti, però noi l'abbiamo preso soltanto dopo che i fatti erano avvenuti, dopo che la morte di Fausto Iaio era già avvenuta, quindi l'abbiamo preso in affitto a giugno, la morte è del marzo. E in realtà la madre dice: ma io in realtà ho notato parabole già da gennaio, quindi non era vero che loro sono subentrati dopo.
Ma anche quei reperti furono trovati dietro, certo, un muro che nessuno aveva mai visto prima, è un casino, ragazzi. Certo.
Comunque, come tu ogni tanto, una delle ragioni per cui ti amiamo è che sei sempre molto equilibrato, no? E sei la cosa più lontana da uno che crea terrore. Quando si dice che oggi Milano è pericolosa, leggo mamma da mia. Wikipedia.
No, mamma mia.
tra gli anni 70 e 80 a Milano si contavano mediamente 150 omicidi all'anno.
Sì, uno ogni tre giorni.
Cioè, ragazzi.
150 sì, all'anno, oggi in Italia siamo nell'ordine di totale tutta Italia sui 210. Contro i 150 solo.
Pensa a te,
per
cos'era
dire,
Milano.
Per dire.
Grazie Picozzi,
grazie
a
voi, alla prossima.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.